Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 18. Astronauticast, lo show che vi porta all'ultima frontiera. Michael Sacchi al microfono numero 1, Astronauticast Studios di Milano, redivivo il nostro.
Vi saluta Paolo Amoroso, tornato in vita scongelato dall'ibernazione al microfono numero 2 degli Astronauticast Studios.
Ma non potremmo fare a meno dei nostri conduttori remoti. Da Erve, il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
E isaani vicini e lontani, un buonasera anche dalla sede staccata di Erve.
E poi a ovest del Ticino, il nostro Luigi Morialli.
Da Carmagnola, saluti a tutti.
Allora, volevo iniziare questa puntata che si preannuncia pregna di contenuti, in quanto oltre alla solita news avremo un'intervista molto molto interessante relativa all'esperimento AMS di cui abbiamo parlato ampiamente nelle scorse puntate. Volevo dire un attimo chi siamo, perché capita spesso di ho notato che il nostro pubblico sta evolvendo, sta cambiando nel tempo. Abbiamo ascoltatori che ci hanno trovato magari tramite amici di amici, sfruttando il passaparola sui social network, e non tutti condividono le origini con noi. Eravamo abituati ad avere il pubblico tra i nostri compagni di forumastronautico.it, invece adesso abbiamo qualche nuovo. Quindi, giusto per dire chi siamo, da dove veniamo. Astronauticast è la voce ufficiale di forumastronautico.it, che è la più grande comunità italiana di appassionati di spazio. Vi proponiamo settimanalmente news, approfondimenti in un formato netcast, quindi puntate audio liberamente scaricabili, e poi questo, che per chi ci sta seguendo in diretta, è una trasmissione radiofonica in tempo reale. Ogni martedì sera alle 9.30 su astronauticast.com/live. Se volete avere se volete seguirci in una delle nostre puntate, ci sono vari modi per stare collegati con noi, che sono iTunes. Potete andare sul negozio online di iTunes e cercare nei podcast Astronauticast, è completamente gratuito, lo sottoscrivete e automaticamente iTunes scaricherà le puntate ogni settimana. Oppure potete diventare, ma non è necessariamente un out-out, si possono fare entrambe le cose, potete diventare fan di Astronauticast su Facebook, su www.facebook.com/astronauticast. No, non si dice più diventare fan, si dice like. Vi può piacere questa cosa. Se vi piace Astronauticast, dimostratelo anche su Facebook. E poi potete seguirci in tutte le altre emanazioni della galassia dell'associazione ISA, Italian Space and Astronautics Association, che sono forumastronautico.it, già menzionato, la comunità in cui è possibile discutere di spazio con altri malati di astronautica, e poi astronautinews.it, da dove traiamo tutte le nostre informazioni, le notizie che vi raccontiamo nel podcast, e il sito dell'associazione isa.it. Dopo questo cappello introduttivo, in cui mi sono più volte incartato, direi che possiamo passare alle notizie della settimana, se siete d'accordo.
Sì, certo, è una buona occasione, anche perché appunto ci aspetta una intervista molto interessante. Vorrei cominciare io con una notizia di carattere storico, che richiama degli episodi storici, perché riguarda la demolizione avvenuta qualche giorno fa, quindi all'inizio di maggio 2010, dell'edificio che ha ospitato il controllo missione del programma Mercury, il primo programma di voli umani nello spazio della NASA, condotto nell'epoca pionieristica delle esplorazioni spaziali. In particolare, i voli del programma Mercury si sono svolti tra il 1961 e il 1963. È stato demolito, dicevo, questo edificio per ragioni di sicurezza, perché l'usura dovuta all'ambiente marino in cui si trova la base di lancio di Cape Canaveral e probabilmente la mancanza di manutenzione degli ultimi anni hanno reso la struttura non più utilizzabile e pericolosa per, appunto, per quanto riguarda la sicurezza, quindi è stato deciso di abbatterla. La buona notizia però è che è stato abbattuto soltanto l'edificio, il valore storico di questo luogo rimane, perché già da diversi anni le attrezzature originali, quindi le console di comando e le altre strumentazioni elettroniche utilizzate per seguire il programma Mercury, erano state già portate in un museo a pochi chilometri di distanza presso il Visitor Complex del Kennedy Space Center, quindi visitabile da tutti i visitatori del Kennedy Space Center, e si può rivivere l'atmosfera, perché le console sono state riaccese, insomma, per mostrare non tanto il funzionamento quanto l'aspetto con tutti i quadranti illuminati, e quindi il valore storico di questo edificio rimane. Ricordiamo che era stato costruito tra il 1956 e il 1958, aveva ospitato il controllo di tutte le missioni Mercury, quindi tra il 1961 e il 63, e poi delle prime tre missioni del programma Gemini, il successivo programma di missioni umane nello spazio con, appunto, la capsula Gemini, quindi fino al volo Gemini 3. Alla nostra sensibilità di appassionati di spazio, e in particolare della storia dell'esplorazione spaziale, questa demolizione può sembrare un atto quasi così sacrilego, però ricordiamo che per tenere in vita questi luoghi, per renderli magari anche visitabili, utilizzabili e fruibili al pubblico, servono molte, ma molte risorse. Quindi è probabile che questo edificio, pur a malincuore, sia stato demolito non tanto per ragioni di spazio, perché la zona della base di Cape Canaveral e del Kennedy Space Center sono molto grandi, hanno una grande superficie, quanto proprio perché non era possibile mantenerlo in piedi. Ricordo un'altra demolizione ancora più clamorosa, avvenuta nel 2004, della Launch Umbilical Tower Number 1, che è la torre di servizio che è stata utilizzata per la maggior parte dei lanci storici del programma Apollo verso la Luna, in particolare per esempio per le missioni Apollo 8 e Apollo 11. È stata demolita nel 2004, era già stata smontata e messa in un'area di deposito del Kennedy Space Center, e nonostante i progetti di recupero, perché ormai era diventata un rifiuto pericoloso dal punto di vista ambientale, era inquinante probabilmente per le vernici o i materiali utilizzati, e si è calcolato che sarebbero stati necessari almeno una quarantina di milioni di dollari per restaurarla e renderla fruibile al pubblico. Quindi ci rendiamo conto che le spese di conservazione storica di questi edifici e infrastrutture importanti dal punto di vista della storia dell'astronautica sono molto costose, e nemmeno la NASA, soprattutto in questo periodo di difficoltà, di incertezza e di mancanza di risorse, può permettersi di fare spese di questo tipo.
Ammazza, ci mancavi, Paolo. Ci eravamo lasciati andare troppo al cavoleggio, invece con te abbiamo riacquistato quell'impronta un po' adeguata anche all'ospite di questa sera, perché magari ascolterà questo episodio, e se avesse ascoltato solo noi, io parlo per me per primo, sia chiaro.
Quindi quando ci sono io, compito in classe.
Sì, no, diciamo, sai i casinisti della classe, ecco, parlano un po' più sottovoce.
Certo.
Ci regali questa autorevolezza che io, per esempio, non riesco mai a imprimere ai miei interventi. Era un complimento comunque.
Sì, ti ringrazio.
No, anche perché uno che per nominare i simpatizzanti o i soci di ISA li chiama Isani, diciamo, non è che sia molto.
Sì, infatti ci sono arrivati dei commenti nella chat.
Magari isaisti era una cosa più consona, ma voi mi volete bene e pazientiate, insomma. Vabbè, rispetto a questa notizia volevo solo dire.
Non so che cosa volesse dire, ma è sparito. Luigi, tu ci sei?
Sì, io ci sono ancora.
Allora è un problema di Marco, adesso cerchiamo di recuperarlo. Non sapremo mai cosa voleva dire riguardo la notizia dell'abbattimento del Mercury Mission Control Center. E proprio da lui volevo chiedere informazioni sulla notizia susseguente. Scusate, non è serata, ragazzi, stasera, la primavera mi sta mettendo KO. Niente, Luigi, mi sembrava che tu volessi dire qualcosa sui Progress, sulla danza di Progress sulla stazione spaziale.
Sì, Diciamo che la settimana scorsa c'è stato l'avvicendamento delle capsule Progress a bordo della stazione spaziale. La M03M si è separata dalla stazione, è rientrata per la precisione, dunque ha lasciato la stazione il 22 aprile e è rientrata il 27 aprile come al solito di sopra dell'Oceano Pacifico Meridionale, nella zona dove normalmente vengono fatti rientrare i satelliti e tutte i rifiuti, diciamo così, orbitali, mentre la M05M, la 37 Progress nella numerazione NASA, è stata lanciata mercoledì 28 aprile esattamente alle 17:15 e 9 secondi tempo universale. Trasportava 2588 kg di rifornimenti, ha effettuato tutto il suo bel viaggio e per la precisione.
Sì, c'erano dei numeri interessanti, in particolare c'erano 1120 kg di carburante che, se non sbaglio, ho letto da qualche parte che è dovuto al fatto che, non potendo più contare sullo shuttle per il reboost della stazione spaziale in futuro, ci sono molte alternative, ci sono gli ATV, credo che anche gli HTV avranno la possibilità di innalzare l'altezza orbitale della stazione spaziale.
Sì, pare di sì.
Ma caricando di carburante il modulo, che non ricordo qual è, quello russo, che ha un sistema propulsivo, la stazione spaziale ha una certa indipendenza per quanto riguarda la regolazione della sua altitudine.
Certo. E, il primo maggio, sabato scorso, l'M05M ha attraccato alla stazione spaziale con... non so per quale motivo, però hanno parlato di un dramma evitato, diverse testate, però mi pare che ci sia stato solo un problema.
Il sensazionalismo delle news, se è pari a quello della cronaca di tutti i giorni, se nello spazio è come nella cronaca di tutti i giorni, poteva essere una tragedia.
Sì, infatti, però a 1000 metri di distanza so che il controllo missione russo ha deciso di passare i comandi in manuale. Il comandante della stazione, Oleg Kotov, ha preso tranquillamente i comandi e alle 18:30 ha attraccato tranquillamente alla stazione con un attracco manuale. Semplicemente hanno disattivato il dispositivo automatico, però non mi pare una cosa... Certo, se si pensa che alla Mir era capitato che un cargo Progress avesse provocato parecchi danni a causa di un problema durante un attracco, certo, se uno pensa a quello...
Sì, ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Beh, ma vengono addestrati per questo. Quindi ci sono procedure per l'attracco manuale, proprio perché quando la tecnologia tradisce ci sono sempre i buoni vecchi metodi. Dovremmo aver recuperato il nostro Marco.
Guarda, qui c'è un vero e proprio torrente di pioggia che è arrivato. Temo che la mia povera antenna Wi-Fi possa avere altri svarioni, quindi mi scuso in anticipo con gli ascoltatori e con voi, insomma.
Il Digital Divide è ancora una realtà anche per la nuova configurazione dello studio remoto di Erba.
Ma più che altro il Liquid Divide.
Il Liquid Divide.
Sì, sì. Purtroppo sì. Però è stato anche uno smart move per... chiudermi, togliermi via la parola, lo so che l'avete fatto apposta.
No, anzi, eravamo tutti in ansia perché ci chiedevamo quale fosse il tuo commento sulla demolizione del controllo missione Mercury, dell'edificio del controllo missione Mercury.
In realtà avevo preso l'assist di quella notizia per raccomandare assolutamente a tutti quelli che avranno occasione di visitare il Kennedy di fare il tour Then and Now, che è uno dei tour turistici a disposizione che trovate al Visitor Complex, perché vi portano fin dentro gli edifici ancora in piedi e in buono stato di tutto il programma Mercury e Gemini. In particolare vi portano nella sala di lancio da cui venivano fatti partire i primi razzi del programma spaziale americano, e il profumo di storia si respira a pieni polmoni insieme a quello di umidità e di vecchi rocchetti di filo elettrico, insomma un'esperienza assolutamente da vivere. Volevo solo dare questo consiglio.
È un'esperienza multisensoriale.
Mercoledì o giovedì?
Sì, assolutamente. Esatto, pensavo proprio a te mentre vedevo queste immagini.
Non l'ho potuto fare quel tour lì, ho potuto fare soltanto l'altro tour organizzato che è l'Up Close, che porta fino sotto le rampe del complesso di Lancia 39. Però spero di avere una seconda opportunità presto per tornare là e farlo, perché veramente non ho potuto e non c'era assolutamente modo di farlo, ma me ne sono dispiaciuto. Cos'altro abbiamo nella nostra lista di notizie? Abbiamo, ok, ci siamo proposti tempo fa di seguire con molta attenzione tutte le missioni Shuttle in ogni dettaglio della preparazione, perché sono le ultime tre, e quindi STS 132, 133 e 134 sono a diversi stadi del loro percorso che dalla preparazione degli orbiter porta all'orbita, e quindi sto passando la parola a qualcuno in maniera disperata perché non ho informazioni di primissima mano e posso introdurmi nel discorso se qualcuno comincia a raccontare magari lo stato di STS 132, che è quella più prossima alla data di lancio.
La 132 è in rampa, è in corso di trasferimento, è stato trasferito il payload all'interno dell'orbiter. Tra l'altro sul forum trovate un'esauriente spiegazione di come questa delicata operazione viene condotta. A questo proposito l'ottimo Quasar è sempre pronto a dare risposte ai dubbi dei nuovi arrivati sul forum e, nel mio caso, a rinnovare la conoscenza di alcune procedure che magari si vengono un po' dimenticate. E a proposito sempre di questo, sul forum trovate anche tutte le immagini raccolte e catalogate dai siti della NASA. E quindi diciamo, la 132 va spedita per un lancio previsto al 14 di maggio. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo al nostro Luigi Morielli, che dovrebbe recarsi lì proprio per assistere in diretta alla partenza di questa missione. In ogni caso, per domani è attesa la FRR conclusiva, quella la riunione che proprio dovrebbe sancire ufficialmente la data di lancio di STS 132. Quindi in bocca al lupo Luigi, e insomma speriamo di sentire raccontare questa missione dalla tua viva voce in qualche maniera.
Grazie, crepi il lupo.
Sì,
stinco, eh.
stavo già consigliando a Luigi di dotarsi di una SIM dati americana per fare la copertura in diretta di Astronauticast, ma sono comunque delle
La
cose.
SIM me la sono già procurata, quindi
Sì, ti
potremmo
faremo una maxi
anche
ricarica. Ti faremo una
collegare.
maxi ricarica.
Ah, beh, ma è una SIM che costa decisamente poco telefonando dagli Stati Uniti verso l'Italia, quindi non c'è problema.
Magari ci organizziamo uno speciale, dai. Ne parliamo magari nell'after party.
Già, tutto dipende da allora e dalla.
Dovrebbe essere alle 14:19 ora locale, quindi qui sono le 20:19.
Di che giorno?
Venerdì 14.
Un venerdì sera alle 20:19, praticamente una prima serata, no, una prima serata dei vecchi tempi, quando i film iniziavano alle 20:30.
Sì.
Ma insomma, direi che è un'ottima occasione. È l'occasione che abbiamo avuto durante la nostra prima diretta, se non vado errato. E avevamo avuto un successo di pubblico assolutamente sorprendente. E quindi sa sappiamo che è il momento più adatto per seguire la missione. Saremo felicissimi di farlo insieme a voi, se possibile.
Vedremo di agganciare anche Celum come al solito, che ultimamente ci ha appoggiato in queste iniziative.
Assolutamente sì.
Sicuramente.
STS
La
133.
Ah sì, scusami, abbiamo un po' di delay e finiamo col parlarci sopra questa sera a
No
causa
problema, vai
maltempo.
pure, vai pure.
La 133 invece si trova ancora nella High Bay 3, in pratica si sta compiendo l'operazione di assemblare lo stack, cioè di unire tra di loro le varie componenti del sistema Shuttle, che è formato dall'orbiter, dall'external tank e dai due razzi laterali. In particolare è iniziato lo stacking dei razzi laterali Solid Rocket Boosters, e quindi diciamo, è in fase di assemblaggio. Tra le altre cose, un ritardo potrebbe essere causato, ancora non si sa, ma sicuramente è una curiosità quella che sta occorrendo al trasporto dell'external tank di 133, perché a causa della fuoriuscita nel Golfo del Messico di una grossa perdita di petrolio, che ormai è la notizia principale di tutte le edizioni dei telegiornali, una delle chiatte tradizionalmente adibite al trasporto di questo importante elemento dell'orbit, dello stack, non sarà trainata da una delle navi NASA, ma verrà incontrata a metà strada. Il primo tratto del suo viaggio sarà compiuto grazie all'aiuto di un contrattista che la trainerà in acque pulite. Insomma, la NASA ha tenuto a non portarsi dietro sporco attaccato allo scafo delle navi che stanno per entrare nella zona che ricordiamo è una riserva naturale del Kennedy Space Center. C'era una cosa però che volevo segnalarvi su 132 ed è un fantastico link a un'immagine immersiva che è stato messo sempre da Quasar sul thread del forum. Lo sto incollando nella chat della diretta e lo troverete nelle note dell'episodio. Vi consiglio di vederlo perché è un'immagine veramente straordinaria di quelle che si possono girare a 360 gradi con l'utilizzo del mouse. Per quanto riguarda la 134, beh, non mi dilungo molto, anche perché la notizia, l'abbiamo detta già la scorsa volta, è quella del delay di questa missione almeno a novembre del 2010, ma poi ci spiegherà tutto nei dettagli proprio il nostro ospite, il professor Roberto Battiston, a cui lascio volentieri il tempo per commentare, insomma è inutile essere in due a dire le stesse cose. Per cui direi che con la situazione degli shuttle abbiamo abbastanza chiuso. Do you copy?
Volevo solo aggiungere che la 133 è legata al Discovery appena rientrato e hanno smontato la famosa antenna Q in banda Q che non ha funzionato durante la missione e stanno cercando di capire cos'è che non ha funzionato. Nel frattempo cominciano a sostituirla e poi si vedrà.
Sì, fortunatamente ci sono sempre degli spare a disposizione. Poco prima dell'intervista volevo soltanto aggiungere un paio di cose. La prima è che su astronautinews.it c'è un articolo del nostro Alberto Zampieron che parla delle immagini che la costellazione Cosmos SkyMed, i satelliti per l'osservazione della Terra italiani, hanno preso della chiazza di greggio nell'Oceano Atlantico. Per chi è in diretta, sto mandando l'articolo nel feed video. E comunque è disponibile su astronautinews.it insieme a tutte le altre notizie di cui parliamo. L'altra notizia di cui volevo parlare invece fa parte dello spazio europeo, perché Galileo, l'alternativa europea al GPS, al sistema GPS di posizionamento, ha fatto un ulteriore passo avanti, perché la prima ground station, la prima stazione di terra, è considerata completata. E quindi questo ci porta uno step più vicini ad avere un sistema completamente indipendente dal GPS, che ricordiamo è americano, e in particolare delle forze armate americane, sebbene ormai gli usi civili superino di molto quelli militari. E insieme a questa notizia sono arrivate delle importanti indicazioni per quello che è il progetto di unificare tutti questi sistemi, che non sono soltanto GPS e Galileo, ma anche il GLONASS russo. Poi, se non sbaglio, c'era anche un sistema cinese,
sì,
che però non ho visto commentato in questo articolo. Non so se è possibile definire un protocollo di intercomunicazione tra questi per migliorare la qualità della localizzazione, perché chiaramente la localizzazione di un punto terra è funzione del numero di satelliti che è in grado di ricevere il ricevitore. E quindi
però che sappia io, so che per esempio il sistema statunitense per usi militari ha una precisione superiore rispetto a quella che è usata per fini civili.
Non so se è ancora vera questa cosa. So che era vera una volta, era praticamente, c'era un rumore bianco artificiale sommato al segnale, che era rimovibile da parte delle forze armate, perché conoscevano l'algoritmo con il quale era generato, quindi potevano sottrarlo per ottenere il segnale pulito e quindi avere una qualità migliore.
Ma non sono sicuro che sia ancora. So che di fatto stanno cercando anche di farci, ci deve essere un nuovo sistema anche in studio che dovrebbe aumentare ulteriormente la precisione e quindi passerebbe a quello di precisione attuale, migliore, militare, passerebbe come usi civili. Sì, in effetti l'idea di unificarli non sarebbe male, perché avere diversi sistemi contemporaneamente in funzione non è che sia il massimo dell'efficienza, ecco.
No, sicuramente no, ma anche la somma delle potenzialità dei singoli sistemi danno origine a un sistema con una precisione intrinsecamente maggiore, perché sono più le fonti a disposizione per...
Certo, quello sicuramente.
Quindi questa notizia capita proprio a 2 anni dalla messa in orbita di Giove B, che è il secondo satellite di validazione del sistema Galileo, che sta continuando a fare il suo lavoro nei test per portare Galileo a definire le specifiche finali per poi diventare un progetto operativo al 100%. Non vediamo l'ora, è sicuramente un'indipendenza che ci serve, non perché siamo anti-americani o altro, ma... dipendere da progetti militari per un'applicazione che ha risvolti civili importantissimi, dalla navigazione aerea alla navigazione delle automobili a tutto quello che è la geolocalizzazione, anche al vostro iPhone per sapere dove andare a mangiare questa sera.
Sistemi di sicurezza, antifurto.
Sicuramente è importante che ci sia un progetto civile alle spalle, non per pacifismo, ripeto, semplicemente perché è opportuno. A mio parere, almeno. Se nessuno altro da dire, io proseguirei con l'intervista. Magari parlate mentre la preparo.
Siamo assolutamente d'accordo? No, nel senso che penso da parte mia sia il momento di lasciare la parola al professor Battiston, che ci ha regalato un'intervista molto bella, personalmente quella che preferisco tra quelle che ho realizzato fino ad oggi.
Ho visto che sul sito del professor Battiston, che metterò nelle note dell'episodio perché in questo momento non ce l'ho davanti agli occhi, non lo ricordo, ma se non sbaglio è il suo nome, mette anche le interviste che ha, segnala le interviste che ha rilasciato a diversi enti, diverse riviste e così, e quindi sono sicuro che questa intervista farà un'ottima figura in mezzo al suo catalogo. Vi lasciamo all'intervista del professor Battiston.
E siamo al telefono con il professor Roberto Battiston, che ha accettato di concederci un'intervista. Grazie, professor Battiston.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Allora, abbiamo pensato di fare due chiacchiere per avere un'immagine d'insieme di questo progetto AMS-2, che pare essere molto importante per il nostro paese e per la realtà spaziale italiana. Potrebbe aiutarci a farci un'immagine di che cos'è AMS-2 dal punto di vista degli obiettivi perseguiti e dei team italiani coinvolti nella sua costruzione e nella futura analisi dei dati raccolti?
Certamente, con piacere. Intanto, perché AMS-2? Evidentemente c'è un AMS-1. AMS-1 è il volo precursore di AMS. AMS è uno spettrometro per la misura delle particelle cariche nello spazio, quindi misura i raggi cosmici, cerca l'antimateria, poi torniamo su questo argomento. Ma c'è un AMS-1 che ha volato nel 1998 sull'STS-91, lo Shuttle Discovery, per 10 giorni, in una configurazione ridotta per testare i principali elementi e proprietà dell'esperimento stesso, in vista appunto di AMS-2, che verrà installato sulla stazione spaziale alla fine di quest'anno. Ecco perché il 2. L'Italia partecipa a questo progetto appunto da metà degli anni 90, in quanto l'Italia ha una tradizione nel settore della fisica delle particelle assolutamente straordinaria, che viene da Fermi, da Amaldi, poi Rubbia, il CERN, quindi abbiamo tutte le competenze del settore, esiste addirittura un istituto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a cui io collaboro, che è uno dei due partner fondamentali di questo esperimento assieme all'Agenzia Spaziale Italiana, e quindi tutto il background di conoscenze su come si fanno a rivelare le particelle elementari di alta energia è proprio nella tradizione della ricerca fisica in Italia da almeno mezzo secolo. Negli ultimi anni la fisica delle particelle elementari si è messa a guardare con sempre maggiore attenzione alla radiazione che viene dalle profondità del cosmo, appunto la radiazione cosmica. Vi ricordo che la radiazione cosmica la scoperse Victor Hess, un professore austriaco, nel 1912 con dei voli su un pallone aerostatico a varie altezze di pochi chilometri dalla superficie terrestre, dove con uno strumento estremamente semplice, un elettroscopio, verificò che più saliva più c'era una radiazione ionizzante che intendeva far scaricare un elettroscopio caricato in modo opportuno. Bene, fu la scoperta dei raggi cosmici. La cosa interessante è che da allora, per quasi 40 anni, furono scoperte le principali particelle elementari, tipicamente quella vita breve, infatti l'elettrone, il protone e il neutrone furono scoperti nei laboratori, ma tutte le altre, il positrone, il muone più, il muone meno, il K, tutte le particelle che poi sono state verificate e misurate gli acceleratori con molta precisione, furono scoperte nei raggi cosmici, dando luogo alla nascita di quello che si chiama la fisica delle particelle, o la fisica delle alte energie, o se vogliamo la fisica delle interazioni fondamentali, quella che studia i mattoni elementari che formano l'intero universo e le forze che li fanno interagire. Per quasi 40 anni queste scoperte nei raggi cosmici si succedettero, furono scoperte una ventina di particelle diverse, e a un certo punto gli acceleratori e le grandi macchine come quelle che oggi abbiamo al CERN presero il sopravvento e produssero dei fasci di particelle di energia sufficientemente alta, sufficientemente controllata per studiare in dettaglio questi processi elementari, e fecero nascere poi quello che diventò il modello a quark, il modello standard e tutte le cose che noi sappiamo, le scoperte di Rubbia e quant'altro. Negli ultimi anni fare un acceleratore è diventato un'impresa titanica, quello che adesso abbiamo il CERN, l'LHC, che è il più grande del mondo, che sta iniziando a funzionare in questi mesi, è stato concepito nella metà degli anni 80, ci sono voluti 20 anni per costruirlo abbondanti, verrà sfruttato per altri 10 o 15, e quindi per fare dei passi avanti in questo settore è molto difficile, molto costoso e molto lento. Quindi gli scienziati si sono dedicati anche a cercare tutta una forma di sorgenti, di informazioni per lo studio delle particelle elementari che siano diverse dai laboratori. Il Cosmo ha questa caratteristica straordinaria, è un laboratorio per definizione, basta sapere dove guardare, quanto lontano guardare, con quali strumenti, quale parte della radiazione selezionare, e uno scopre, può scoprire delle reazioni molto importanti, addirittura delle nuove particelle. È un acceleratore in grado di accelerare le particelle 1 milione di volte di più di quello che può fare il più potente acceleratore terrestre, quindi con un po' di pazienza, guardando il cosmo, con opportuni strumenti si possono imparare le cose importanti. Questo cappello introduttivo è per spiegare cos'è AMS. AMS è uno strumento che ha come obiettivo di studiare i raggi cosmici fuori dall'atmosfera, quindi primari, prima che vengano disturbati e distrutti dall'interazione con l'atmosfera, per capire se esistono forme nuove, esotiche di materia. Per esempio, la più affascinante forse è l'antimateria. All'inizio dell'universo c'è stata una sorta di grande esplosione, il Big Bang, così la pensiamo almeno, è talmente intensa, talmente calda come temperature di miliardi, di miliardi, di miliardi di gradi, che tutto ciò che noi pensiamo esistere nel campo delle particelle, quindi particelle, antiparticelle, quark, antiquark, esistevano mescolati assieme. Poi c'è stata una grandissima annichilazione, durata un tempuscolo piccolissimo, che ha letteralmente cancellato quasi tutta la materia e quasi tutta l'antimateria. È su questo punto che non siamo sicuri, nel senso che sicuramente è rimasta una parte per miliardo della materia iniziale e si è annichilata tutto il resto con l'antimateria. E da questa una parte per miliardo sono derivate le galassie, i pianeti, il Sole, noi stessi. Che fine ha fatto? La corrispondente parte di miliardo di antimateria, che sicuramente doveva essere presente all'inizio, è tutto molto simmetrico, non lo sappiamo. Per cui l'obiettivo nostro è andare a cercare se esistono particelle di antielio, di anticarbonio, quindi nuclei antinuclei atomici. Faccio un esempio: l'elio è un nucleo atomico formato da 2 protoni e 2 neutroni. Stiamo cercando se esistono nei raggi cosmici nuclei atomici formati di 2 antiprotoni, quindi con carica negativa, e 2 neutroni, quindi un antielio. Se trovassimo qualcuno, avremo un'indicazione forte che da qualche parte del cosmo esistono grandi quantità di antimateria. Faccio presente che quando guardiamo una stella lontana, una galassia lontana, emette luce. Ma la luce emessa da un atomo o da un antiatomo è assolutamente identica, non è distinguibile, quindi non possiamo essere sicuri che gli oggetti più lontani da noi, ai bordi dell'universo visibile, magari non possano essere alcuni di essi fatti di antimateria. Non c'è alcun modo per poterlo vedere, se non raccogliendo qualche frammento che è aggiunto fino a noi di oggetti che hanno le caratteristiche di essere antinucleo di elio a antinucleo di carbonio. Ma ci sono altre forme di materia strana, non capita. Oggi come oggi noi sappiamo che nell'universo, se uno fa il bilancio di materia e energia, lo chiama, fatto 100%, e sa quanto deve essere, perché abbiamo misurato con Hubble Space Telescope che la curvatura media dello spazio-tempo è molto piatto, lo spazio-tempo ha un raggio di curvatura enorme, sostanzialmente la nostra metrica su grande scala è piatta, e quindi vuol dire che c'è una certa quantità di materia, energia e densità per unità di volume ben definita. Bene, se faccio 100 questa quantità, scopriamo una cosa incredibile, che neanche il 5% è spiegabile con la materia di cui siamo fatti noi, quindi protoni, neutroni, elettroni, luce, neutrini, non riusciamo a fare neanche il 5%. Ciò che vediamo, la luce emessa dai vari atomi, corrisponde a una materia che non raggiunge il 5%. Il rimanente 95% è qualche cosa che con grande certezza sappiamo esistere, ma con proprietà diverse dalla materia normale. Pensiamo che ce ne sia il 23% formata da particelle che non emettono luce, chiamata materia oscura, che interagiscono molto debolmente col resto della materia, che permeano tutto l'universo, in particolare, essendo così numerose, determinano le caratteristiche gravitazionali delle galassie. Facciamo presente, pensiamo alla nostra galassia, una sorta di disco con delle spirali, bene, pensiamoci attorno a un volume enorme di materia oscura che la sta plasmando e formando e controllando nello sviluppo, ma non è visibile. E l'ultima parte, ulteriore di 76% circa, è fatta di, chiamata energia oscura, qualcosa che è contenuta letteralmente nella struttura dello spazio-tempo, un termine che Einstein all'inizio aveva ipotizzato esistere nelle sue equazioni, e poi pensando di essersi sbagliato aveva addirittura cancellato. Bene, il 95% del bilancio materia-energia del nostro universo è fatto di cose che non conosciamo. Ecco, AMS cerca per l'esistenza di indicazioni su come è fatta la materia oscura, e sarebbe molto interessante se avessimo dei risultati in merito. Poi c'è un terzo tipo di materia, che è quella meno esotica, nel senso è fatta di cose che conosciamo, i quark. E voi sapete che il neutrone è un insieme di due tipi di quark chiamati up and down, e sappiamo che esistono delle stelle di neutroni che con un processo di implosione dopo un'esplosione tipo supernova sono fatte letteralmente solo di neutroni, quindi solo di quark up and down attaccati uno all'altro, un gigantesco nucleo fatto solo di neutroni. I calcoli mostrano che si potrebbero ipotizzare anche stelle fatte non solamente di quark up and down, ma che chiamano in causa anche il terzo tipo di quark, ne conosciamo sei in tutto, il terzo si chiama strange, strano, il quark strano. Queste particelle formate da un up, un down e un quark strano, o combinazione di questi tre tipi di quark, avrebbero caratteristiche per molti versi simili alle stelle a neutroni, e la materia che le compone sarebbe stabile. Se in un urto ne viene estratta una piccola quantità, avremo un oggetto che ha una massa molto molto grande e una carica elettrica molto molto piccola, e che potrebbe essere quindi un raggio cosmico rivelabile col nostro rivelatore AMS e con caratteristiche assolutamente anomale. Faccio presente che se io guardo un nucleo di un atomo qualsiasi, che tipicamente ha metà neutroni e metà protoni, il rapporto fra la carica elettrica e la massa è tipicamente un mezzo. Pensiamo all'elio a massa 4, a carica 2, il carbonio a carica 6 e massa 12, tipicamente il rapporto è un mezzo, perché i neutroni non hanno carica ma formano una parte integrante dei nuclei. Bene, questi oggetti chiamati strangelet o materia strana avrebbero carica 1, 2, 3 e massa 1000, quindi avrebbero delle caratteristiche completamente diverse nel rapporto carica-massa e sarebbero facilmente rivelabili da un rivelatore come il nostro che misura appunto le caratteristiche. Questo per citare tre tipi di materia: l'antimateria, la materia oscura, la materia strana, che rappresentano obiettivi di fisica fondamentali per uno strumento come quello che stiamo completando, che andrà in orbita fra breve. L'Italia ha un contributo molto importante, ripeto, ha già partecipato alla prima al primo test di AMS-1 sullo shuttle, che ha operato per 10 giorni, e ha ruoli molto importanti nella costruzione dei rivelatori di particelle che formano la struttura appunto funzionante del rivelatore AMS-2. Ci sono vari tipi di rivelatori, l'obiettivo è quello di identificare le particelle che passano all'interno dello strumento in tempi di millisecondi, a un ritmo di 2000 volte, 2000 particelle al secondo, e dire quello è un protone, quello è un antiprotone, quello è un elettrone, quello è un positrone, e per poi raccogliere questi dati a terra e analizzare gli spettri per cercare appunto gli effetti particolari, interessanti, di cui prima vi ho parlato.
Quindi si tratta, in sostanza, mi scusi il paragone, di un vaglio spaziale in grado di riconoscere e catalogare le particelle elementari che lo attraversano in qualche modo.
Assolutamente sì, una macchina fotografica oppure prende l'impronta digitale, ognuna che passa viene fotografata e viene catalogata in tempi brevissimi, e chiaramente le particelle vanno alla velocità della luce, e questo strumento deve essere pensato per reagire in tempi brevissimi. Infatti i nostri oggetti lavorano appunto con i nanosecondi, con i picosecondi, con caratteristiche di rivelazione adatte a particelle che passano un tempo infinitamente piccolo all'interno del nostro rivelatore. Ma ripeto, è quello che viene fatto regolarmente agli acceleratori. Se pensiamo ai grandi acceleratori del CERN, l'HC, giganteschi strumenti di rivelazione che adesso stanno funzionando per vedere i frammenti prodotti negli urti fra i fasci di altissima energia, bene, il nostro è uno strumento analogo, chiaramente molto più piccolo perché deve stare nello spazio. Per essere nello spazio è uno strumento enorme, pesa 8 tonnellate, è come lo Hubble, come Fermi, i grandi satelliti che sono in questo momento in orbita, ma dal punto di vista terrestre, e se confrontiamo questo spettrometro con gli esperimenti chiamati ECMS o Atlas al CERN, devo riconoscere che è forse 1000 volte più piccolo.
A questo proposito, che vantaggio avete avuto a scegliere una configurazione legata alla stazione spaziale? Cioè, perché AMS-2 è un modulo della stazione e non un satellite indipendente in volo libero in orbita, insomma?
Che radici lontano passato. Innanzitutto ritorniamo indietro di una ventina d'anni e pensiamo cosa è successo quando è stata approvata la stazione spaziale. Io in quella fase ancora non mi occupavo di scienza spaziale, lavoravo al CERN e mi occupavo di fisica agli acceleratori. Beh, quando nacque l'idea della stazione spaziale ci fu letteralmente una battaglia fra coloro che sostenevano la necessità di creare uno strumento come la Space Station per motivi anche di rapporti internazionali. Ricordiamo che fu uno degli elementi del disgelo fra America e Russia l'idea di fare una stazione spaziale, per motivi ingegneristici, per prepararsi a lunghe durate nello spazio, prepararsi per andare sulla Luna, su Marte e via dicendo, e si giustificò anche per aspetti scientifici tipicamente legati alla microgravità, cioè al fatto di studiare il comportamento di materiali, di animali, di piante, dell'uomo in condizioni in cui la gravità è zero, e quando uno cade liberamente in un'orbita intorno alla Terra il suo peso svanisce, d'accordo? Con tutta una serie di effetti. Ora, il costo complessivo della Space Station sono 100 miliardi di dollari, e chiaramente ha assorbito delle risorse importantissime della NASA, degli americani, degli europei, degli italiani. Contro questo approccio si era schierata buona parte della comunità scientifica. Chi fa misure con i telescopi ha bisogno di un ambiente molto diverso, la Space Station non può tollerare le vibrazioni indotte dal movimento degli astronauti, i telescopi non possono accettare gli sbuffi di vapore o che possono essere prodotti nell'ambiente della Space Station dei vari propulsori, cioè un ambiente caldo, non particolarmente adatto per gli esperimenti, diciamo, di astrofisica tradizionale, quelli che guardano in un modo o nell'altro la luce e la radiazione elettromagnetica alle varie frequenze. E quindi la stazione spaziale, fino all'avvento di AMS, era una sorta di gigantesco laboratorio, ma sulla parte esterna aveva pochissima attività scientifica rilevante, e quella al suo interno era legata agli studi di microgravità, che però probabilmente non giustificavano, difficilmente giustificavano l'investimento così importante che veniva fatto. Ci fu quindi su questo tipo di decisione nel passato una fortissima discussione e anche delle forti polemiche. Questo è uno dei motivi per cui Goldin, l'amministratore della NASA a metà degli anni 90, Quando facemmo la proposta di installare sulla stazione spaziale un grande spettrometro per la misura, appunto, per la ricerca dell'antimateria e della materia oscura, tipo stile della fisica delle alte energie, reagì con estremo entusiasmo, perché si rese conto che era una proposta che sfruttava appieno le grandi risorse di potenza elettrica, diciamo, dati di comunicazione, trasmissione dati, spazio e via dicendo, che la stazione spaziale naturalmente quindi quando era l'opportunità di utilizzare la stazione spaziale per grandi esperimenti che potevano dare contributi scientifici importanti e grande prestigio alla Space Station. Perché la collaborazione AMS ha puntato nella direzione della stazione spaziale? Beh, ovviamente il fatto di avere un'opportunità di lancio con lo shuttle ha un suo peso, lanciare nello spazio ha un costo non solo per realizzare lo strumento ma anche per lanciarlo. Il fatto che la stazione spaziale fosse servita regolarmente agli shuttle, parlo della metà degli anni 90, non si pensava ancora a questo ritiro degli shuttle dal servizio, era quanto di meglio potesse essere proposto una collaborazione come la nostra, in quanto la NASA ci propose di fare un primo volo precursore di 10 giorni, fare un volo definitivo per essere portati dalla Space Station per 3 anni e poi essere riportati indietro alla fine della missione di 3 anni. Quindi ben 3 voli shuttle erano stati concordati fra la NASA e il Dipartimento di Energia americana, che rappresenta la collaborazione internazionale presso la NASA. Seconda considerazione, il nostro strumento è un magnete, è basato su un magnete che nello spazio ha una caratteristica non secondaria. Un campo magnetico prodotto da un magnete tende ad allinearsi col campo magnetico terrestre, così come una bussola lo fa sulla Terra. Ora, la bussola è un piccolo ago che esercita una forza praticamente nulla, ma quando io costruisco un magnete da 2 tonnellate fatto di ferrite o addirittura con un campo magnetico molto intenso, addirittura un magnete superconduttore, devo stare estremamente attento a non fare effetto bussola, perché altrimenti il satellite su cui sono montato, o addirittura la Space Station, potrebbe iniziare a girare come un ubriaco, a seconda di dove sono nell'orbita, si allineerebbe appunto come una bussola. Allora, noi abbiamo disegnato dei magneti che hanno una caratteristica straordinaria, sono fatti come dei grandi cilindri e la struttura del campo magnetico, delle ferriti o delle bobine superconduttrici posti al contorno del cilindro, chiude il campo magnetico presente nel cilindro in modo tale da creare all'esterno un effetto di dipolo magnetico nullo. È come se avessi fatto un ago che però non si allinea, un ago magnetizzato, ma in un modo tale che non si allinea col campo magnetico terrestre. Questo siamo riusciti a farlo con una precisione e un'accuratezza tale che sulla Space Station l'effetto di torcente dovuto al piccolo residuo di dipolo magnetico che è del nostro magnete è trascurabile, date tutte le forze, i bracci meccanici in gioco sulla grande struttura della Space Station. Se fossimo su un satellite autonomo, i nostri calcoli mostrano che dovremmo investire una grande parte del peso del satellite per poter controbilanciare istante per istante il debole effetto di interazione fra il campo magnetico terrestre e il dipolo residuo del magnete di AMS, e questo rappresenta certamente un limite. Quindi questo è un primo punto. Un secondo punto, noi abbiamo un consumo di energia elettrica sui circa quasi 3 kW, che per un satellite vuol dire generare una quantità di, avere una superficie di cellule fotoelettriche molto ampia, mentre per la Space Station stiamo parlando forse del 1%, del 2% del consumo complessivo. E terzo, un downlink, un invio a terra di dati a un ritmo di quasi 3 megabit istantanei medi, che di nuovo per un satellite è un valore molto molto elevato. In altri termini, questo strumento per complessità, potenza, peso, necessità di scambiare dati, caratteristiche magnetiche, è perfettamente disegnato per un laboratorio come la Space Station e avrebbe molto più, diciamo, difficoltà a essere operato come satellite indipendente.
Dal punto di vista quindi dello studio della struttura della materia, quali vantaggi offre sostanzialmente AMS rispetto all'utilizzo di un acceleratore di particelle in cui potete creare particelle elementari artificialmente?
Allora, il problema è una sfida, una competizione. Non abbiamo certezze, facciamo ricerca fondamentale e come tale siamo sempre esposti, per fortuna, alla sorpresa di quello che la natura ci vuole o non ci vuole svelare. Rimane un fatto, gli acceleratori di particelle sono fasci, energia controllata, con caratteristiche controllate, ma la cui energia è inevitabilmente limitata. Per esempio al CERN di Ginevra, l'LHC, questa grandissima macchina che sta operando in questi mesi con successo, raggiungerà entro un anno o due un'energia complessiva nel centro di massa di 14 tera electron volt. La scala tera electron volt vi dice poco, ma pensate che la massa di un protone è circa un giga electron volt. I fasci di LHC, ciascun fascio, oggi hanno un'energia per particella circa 3500 volte l'energia corrispondente alla massa della particella stessa, e un domani circa 7-8 mila volte l'energia corrispondente alla massa di una particella. Sapete che in relatività einsteiniana massa e energia sono equivalenti con un fattore moltiplicativo C al quadrato, e quindi quando parlo di energia o di massa posso fare questo raffronto, d'accordo? Quindi stiamo parlando di particelle che hanno molta più energia che massa. Se pensiamo invece ai nostri nuclei, ai nostri atomi che sono fermi, hanno molta più massa che energia. Quindi si sta passando da una materia come quella che ci circonda a temperature, energie normali, ambientali, dove predomina di gran lunga la massa, a quello che invece accade in questi acceleratori, in cui predomina di gran lunga l'energia che gli ho dato. Questi numeri incredibili di energia sono però piccoli se confrontati sulle massime energie che l'universo può raggiungere o nei processi di accelerazione dei raggi cosmici, in cui si sono raggiunte energie un milione di volte più grandi osservate sulla Terra con opportuni strumenti, per non pensare poi al Big Bang, in cui per definizione ogni energia possibile e immaginabile ha avuto luogo durante la stagione iniziale, quindi gli acceleratori non potranno mai raggiungere l'energia del Big Bang, possono al massimo avvicinarsi un pochino. Allora, se durante i fenomeni iniziali che hanno creato l'universo, diciamo, creato nel senso proprio che prima era qualche cosa di non ben definito, molto piccolo, molto denso, molto caldo, poi esploso, e dopo qualche miliardo di anni, eccoci qua a parlarne al telefono. Bene, in quei processi iniziali è stato prodotto di tutto ciò che può la fisica contemplare. Bene, è pensabile che alcune delle particelle che sono state prodotte all'inizio dei tempi abbiano delle masse talmente alte che gli acceleratori non le possano produrre. Non c'è nessuna garanzia che gli acceleratori che facciamo adesso al CERN, con tutto questo sforzo immenso di risorse, di persone, di fondi, raggiungano tutta la fisica, tutte le particelle che possono esistere. E forse sì, e sarebbero delle grandissime scoperte interessantissime, ma se la scala di energia di queste, o di massa di queste particelle nuove che pensiamo da esistere è più alta di quella che può raggiungere un acceleratore come l'LHC, l'unica possibilità è guardare attentamente a ciò che ci manda il cosmo per vedere tracce e segnali della presenza di eventuali particelle di energia e di massa molto 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 elevata. E anzi, dirò di più, l'anno scorso, nel 2008-2009, un satellite spaziale italiano chiamato Pamela, che è un piccolo spettrometro, circa 200 volte più piccolo di AMS, ma che ha volato nel 2006 e sta ancora volando, ha pubblicato un'evidenza di un eccesso di positroni di alta energia che potrebbe essere un'indicazione dell'esistenza di particelle di materia oscura di massa così alta che non sarebbe rivelabile a LHC. Quindi, per dirvi che l'argomento è molto caldo, tutti aspettiamo i dati di AMS che sono molto più sensibili di quelli di questo satellite chiamato Pamela, perché potrebbero portare a una svolta, cioè non è escluso che si vedano segnali dallo spazio di fenomeni che a Terra con le tecniche attuali non è possibile rivelare. E anche per il contrario, è possibile che al CERN la fortuna aiuti i nostri colleghi che lavorano negli acceleratori e che fra qualche anno vengano portate evidenze di produzione di particelle come quelle che cerchiamo nello spazio. Ripeto, è una competizione di enorme interesse nei prossimi anni su che cos'è la materia oscura e su chi potrà dare un'indicazione precisa sulla sua esistenza, se ne sentirà molto parlare.
Bene, siamo giunti all'ultima domanda e forse per noi che seguiamo anche le vicende astronautiche è quella che ha sollecitato più discussioni. Abbiamo sentito di voci di problemi o comunque difficoltà legate all'hardware originale di AMS-2. Sono voci reali e qual è la probabilità che STS-134 venga lanciata il 29 di luglio come era previsto?
Dunque, credo che queste voci siano collegate al fatto che noi da quasi 2 mesi siamo sotto test a Estec in Olanda per misurare le caratteristiche dell'esperimento sia dal punto di vista elettromagnetico che dal punto di vista del termo vuoto. Infatti, per poter lanciare un esperimento di tale complessità, ricordo i numeri: 8 tonnellate di peso, 300.000 canali di lettura, 2 kW e mezzo di potenza e via dicendo. Quindi abbiamo veramente caratteristiche tali che è necessario, richiesto dalla NASA, uno, verificare che dal punto di vista elettromagnetico noi non generiamo disturbi che possono creare problemi all'intera stazione spaziale e viceversa che noi non siamo influenzati dalla radiazione emessa dalle loro antenne, perché la stazione spaziale emette molta radiazione elettromagnetica radio. E secondo, nel simulatore di termovuoto, vedere come in condizioni di spaziali, quindi vuoto assoluto, temperature basse, il nostro sistema opera nel suo insieme. In quanto noi abbiamo sviluppato negli anni 2 tipi di magneti, un magnete permanente, che è quello che ha volato con successo su AMS-1 nel 98, è tornato a terra e lo abbiamo poi messo in camera pulita per tenerlo come possibile soluzione, e poi siamo messi a sviluppare un magnete superconduttore pensando a un esperimento che opererà sulla Space Station per un massimo di 3 anni. Come vi ho detto prima, nel 2000 l'accordo con la NASA era di andare su, star su 3 anni e poi tornare giù, e noi abbiamo per questo motivo sviluppato un magnete superconduttore che era disegnato per avere una durata, chiamata in inglese endurance, massima di 3 anni. E per misurarci come questo magnete funziona sul fatto che una quantità limitata di elio a temperatura molto bassa, 1.8 Kelvin, lentamente evaporando, mantiene freddo il volume delle bobine superconduttrici in cui passa la corrente che genera il campo magnetico del superconduttore appunto, verificare quanto tempo durerebbe nello spazio questo magnete raffreddato in questo modo molto particolare richiede inevitabilmente una prova prolungata in una grande camera a termovuoto. Ripeto, AMS è grande come una stanza di un appartamento, deve essere messo in una camera a termovuoto chiaramente molto grande che possa simulare attorno ad esso il vuoto e le temperature criogeniche. Ce n'è solamente una in Europa ed è a Estec in Olanda. Siamo andati a fare questa misura è durata quasi un mese, abbiamo ottenuto i risultati e abbiamo ottenuto una durata del magnete stimata sulla stazione spaziale di 20 mesi, più o meno 4 mesi. Questo numero è stato confrontato con la NASA perché naturalmente è un numero che è compatibile con una durata di una missione di 2-3 anni. Ma siccome adesso AMS una volta installato non torna più giù, perché non ci sono più shuttle fra 3 anni che lo possono portare giù, diventa una parte integrante della Space Station, e avendo i capi delle agenzie spaziali deciso a Tokyo non più tardi di un mese fa di estendere la vita della Space Station fino al 2020 e forse addirittura fino al 2028, siamo posti il problema se era ragionevole avere un esperimento che una volta installato potesse operare per 15-20 mesi e poi perdesse le sue proprietà magnetiche, piuttosto che utilizzare il magnete permanente che aveva funzionato molto bene e garantisce un funzionamento dell'esperimento per tutta la vita della Space Station. E naturalmente col magnete superconduttore abbiamo un campo magnetico più forte, con quello permanente un campo magnetico più debole, ma abbiamo fatto uno studio che con una piccola modifica dell'apparato tracciante noi possiamo recuperare sostanzialmente le stesse caratteristiche del magnete superconduttore utilizzando il permanente. E in questa riunione che abbiamo terminato venerdì scorso a Estec con i capi della NASA abbiamo convenuto che era molto più ragionevole fare la versione, cioè mettere l'apparato, montarlo sulla struttura del magnete permanente che è già di disposizione, perché in questo modo possiamo operare per 10 più anni sulla stazione spaziale con un ritorno di fisica molto più interessante, perché ricordo che noi cerchiamo eventi molto rari. Per trovare eventi molto rari occorre avere un grande rivelatore che opera per un lungo tempo. Avere un grande rivelatore che opera per poco tempo, avere un piccolo rivelatore che opera per lungo tempo non va bene. Con la configurazione che abbiamo adesso deciso di implementare potremo operare per almeno 10 anni con una potenziale di fisica molto importante, motivo per cui adesso stiamo tornando da ESTEC al CERN, dove verrà fatta questa modifica che si può realizzare in 3 mesi, e a settembre torniamo al Kennedy direttamente in America per poter poi essere processati sullo shuttle e lanciare con ogni probabilità nel novembre di quest'anno.
Ho capito, quindi l'equipaggio di STS-134 riprenderà la corretta sequenza numerica dei lanci, diventando di fatto l'ultimo volo dello shuttle. C'è anche una dimensione, se vogliamo, poetica, da canto del cigno, vedere un esperimento italiano con un astronauta italiano volare per ultimo sulla stazione in quello che forse è il più grande esperimento di fisica elementare che sia mai volato nello spazio.
Ma io penso infatti che ci sia una buona probabilità che sia così, che insomma alla fine da qualche parte era scritto nelle stelle che questo doveva succedere. Cito per completezza che ci sono delle discussioni all'interno della NASA per avere un ulteriore volo 135 l'anno prossimo, però allo stesso tempo sottolineo il fatto che mentre il 133 e il 134 sono voli fissati, budgettati, coperti da un budget dalla NASA e garantiti, ogni volo ulteriore è diciamo soggetto a una grande incertezza e non possiamo prevedere se sarà fatto oppure no. Quindi possiamo, credo, affermare che con buona probabilità saremo l'ultimo volo di quest'anno e forse l'ultimo volo degli shuttle.
Benissimo, siamo arrivati in fondo a questa interessantissima chiacchierata, una delle più belle che abbiamo realizzato per Astronauticast. La ringraziamo davvero per la sua disponibilità e ci auguriamo di poter tornare a disturbarla in futuro, magari per parlare dei primi risultati in arrivo da MS2.
Con grande piacere, io ringrazio voi per tutto quello che fate per l'astronautica e la fisica spaziale, la ricerca spaziale. In Italia c'è bisogno di questo tipo di entusiasmo e di attività di sostegno, di diffusione delle informazioni. Vi ricordo che abbiamo un sito web da poco rimesso completamente a nuovo, che si chiama www.ams02.org, in cui aggiorniamo via via le notizie mano a mano che facciamo dei passi avanti con l'esperimento, e c'è anche una newsletter a cui ci si può abbonare per avere regolarmente le notizie delle novità che riguardano MS2.
Benissimo, grazie ancora e alla prossima.
Grazie, buon lavoro a tutti, salve.
Siamo tornati in diretta. Insomma, direi che l'intervista è interessantissima, e la chiarezza espositiva del dottor Roberto Battistone lascia veramente senza parole. Non credo di dire un'eresia paragonandolo forse a Stephen Hawking dal Big Bang ai buchi neri. Una spiegazione lineare in termini comprensibili a tutti di fenomeni veramente fuori da questo mondo.
Sì, il problema è che ci ha incuriositi. Adesso aspettiamo l'esperimento e soprattutto i primi risultati.
Molto molto volentieri, e speriamo che come gli abbiamo chiesto e come ci ha tra virgolette promesso, avremo anche la possibilità di discutere i risultati sempre in queste sedi.
Sì, mi sentite ancora?
Certo.
Non sono andato via in mezzo alla pioggia?
No, ci sei.
Volevo solo dire un'ultimissima cosa veloce, anche leggendo un po' dei messaggi che ci siamo scambiati in chat in diretta. Una frase mi ha particolarmente colpito e mi sento di sottolineare tra quelle dette dal professor Battistone, ed è quella che in realtà anche scommesse molto costose come il CNR, scusate, come il...
LHC.
Esatto, l'LHC, scusate, l'Apsus. Non danno in realtà nessuna garanzia di avere un ritorno immediato con scoperte eccezionali almeno proporzionate alla quantità di denaro spesa, e allo stesso modo
le scelte tecniche fatte anche per l'adattamento del magnete di AMS-2 dalla versione super fredda e molto sensibile a quella magari un po' meno sensibile ma più duratura, sono parte di una grande scommessa. Cioè non tutte le mosse sono garantite in partenza, per cui si fanno delle scelte difficili, scelte anche di tipo finanziario molto impegnative, per cui va benissimo il dibattito. Speriamo che il team di AMS venga premiato nella sua scelta di sostituire il magnete da scoperte che oggi nessuno di noi può ancora immaginarsi, e questo però è il sale e il bello della ricerca scientifica più di base, quella più pura, più rivolta alle nostre origini, agli istanti iniziali dell'universo, all'equilibrio tra materia e antimateria, tutte queste discussioni estremamente tecniche ma anche estremamente affascinanti. Quindi non pretendiamo di vederci spiegati tutti quanti i criteri utilizzati da un punto di vista di mera sicurezza, di avere già in tasca il risultato. Insomma, non è un pulsante che si preme e si ottiene sicuramente ciò che si era richiesto. Tutto qua.
Volevo solo aggiungere che è un peccato in effetti che questo esperimento salga con lo shuttle e non ci sia più la possibilità di riportarlo a terra, perché in effetti potrebbe essere, come era stato fatto con Hubble, che è stato aggiornato col passare del tempo, magari sarebbe potuto in futuro fare delle miglioramenti alle prestazioni di questo esperimento. Comunque già in queste condizioni penso che sarà un esperimento sicuramente da seguire con attenzione.
Assolutamente sì. Dunque, avendo raggiunto l'ora circa di trasmissione, perfettamente in linea con la durata delle nostre puntate Jumbo, con i contenuti speciali e interviste, direi che possiamo passare al link della settimana e poi salutarci. Il link di questa settimana è Basics of Spaceflight.
Sì, si tratta di un sito curato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, quindi un ente molto conosciuto della NASA che gestisce le missioni automatiche scientifiche di esplorazione del Sistema Solare, che è una specie di corso di guida introduttiva autocontenuta al volo spaziale. Quindi è una introduzione alle basi del volo spaziale. È fruibile sia come un sito, quindi una serie di pagine collegate e linkate, anche con alcune applicazioni interattive Java, oppure si può scaricare la parte testuale sotto forma di file PDF, e affronta tutti gli argomenti di base del volo spaziale, quindi l'ambiente spaziale con i pianeti, le loro orbite, i sistemi di riferimento, i sistemi di bordo dei veicoli spaziali, per esempio gli apparati di comunicazione, di propulsione, le traiettorie tipiche, la dinamica del volo, la preparazione di una missione, la gestione, i collegamenti, insomma tutto quello che riguarda la pianificazione e lo svolgimento di una missione spaziale. È una specie di mini corso di guida pensata per chi si avvicina a questi argomenti, e ci sembra una risorsa utile, visto che, come ricordava Michael all'inizio, abbiamo anche molti ascoltatori nuovi, quindi che magari non seguono con maggiore assiduità, come facciamo noi, le discussioni su forum astronautico, e quindi magari, pur essendo interessati all'astronautica e all'esplorazione spaziale, non conoscono le basi di queste discipline. Quindi ci sembra una risorsa interessante.
Credo che sia anche di pubblico dominio, quindi sarebbe interessante un progetto di traduzione magari di questa risorsa. Questa è un'idea che butto lì per il popolo degli appassionati di spazio italiani.
Ecco, infatti si tratta, non l'ho detto all'inizio, di un testo in inglese preparato appunto dal JPL, però ripeto, anche una conoscenza di base dell'inglese è sufficiente per poterlo apprezzare e comprendere.
Va bene. Io preparo la sigla, che è Bake Sale for NASA, che abbiamo fatto sentire altre volte, dell'ottima Craftless, e vi do l'appuntamento alla settimana prossima, martedì sera come sempre, 9:30-9:40 per la diretta. Per chi invece ha l'abitudine di ascoltarci in podcast, ci diamo l'appuntamento a quando voi preferite, perché il modo migliore per fruire i podcast è nei momenti che, per riempire i momenti che abbiamo, come quando si guida, quando si fanno i lavori di casa. È veramente bello sfruttare quei momenti imparando qualcosa o comunque informandosi. Da parte mia, Michael Sacchi, è tutto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
Un freddo e bagnatissimo saluto di pioggia da Erve, da Marco Zambianchi.
E da Luigi un arrivederci a probabilmente martedì 25 maggio, perché per due martedì sarò in altri posti molto più...
assente giustificato.
Ecco.
Oh, guarda che ti chiamiamo, ti chiamiamo, non pensare di farla franca.
Io ci conto.
Allora martedì anche per te, Luigi. Ciao a tutti, ad Astra! What sets us apart is our driving need to explore. Humans are best when we're trying to test our limits and find we have more. The more that we learn, the less that we know. So further on still we must go to answer the questions that in the